va ora in onda. Ci sono buone notizie. Alla ricerca di eventi, informazioni e curiosità per pensare positivo. Un programma a cura della RVS di Forlì.
Benvenuto a tutti voi e grazie per aver scelto questo spazio di ascolto dove le buone notizie sono le padroni di casa. Un saluto da me, che sono Emanuele, e naturalmente dai miei collaboratori.
Da parte di Luisa, benvenuti all'ascolto.
E da parte di Beniamino, benvenuti.
Veniamo al lancio delle notizie. Io vi parlerò di formiche, l'intelligenza delle formiche, che è anche super.
Mentre la mia notizia parla di una ragazza 14enne che inventa una cintura che aiuta i non vedenti.
Io vi parlerò di un albero, simbolo di pace, che viene da Hiroshima.
Spero che vi abbiamo incuriosito e così veniamo alla mia notizia. Allora, dicono i biologi che la biomassa delle formiche sia paragonabile a quella dell'umanità. Quindi, ai nastri di partenza, noi e loro ce la giochiamo alla pari. Biomassa nel senso come quantità di peso, ecco, okay. Diciamo. Le formiche ci pongono un problema di scienze cognitive. Come fanno degli esserini così, governati da impulsi ormonali e reazioni automatiche, privi di intelligenza individuale, a generare collettività dal comportamento plastico e creativo e dotati di una sorta di intelligenza di gruppo? Un etologo italiano, Donato Grasso, dell'Università di Parma, autore del saggio Il formicaio intelligente, si spinge a usare per queste prestazioni lo schema interpretativo delle proprietà emergenti, cioè quello applicato alle reti neuronali umane, da cui scaturiscono, non si sa ancora bene come, l'intelligenza e l'autocoscienza. L'etologo attribuisce alle colonie di insetti locali un insieme di proprietà emergenti dell'azione collettiva che derivano da semplici azioni dei singoli e che permettono di risolvere problemi complessi. Attenzione! Questo non avviene per magia, operazione metafisica, ma proprio grazie alle semplici azioni dei singoli. E come sia possibile comincia a essere spiegato dalla cibernetica. Studiosi di intelligenza artificiale come l'italiano Marco Dorigo, che insegna sia in Germania che a Bruxelles, hanno realizzato algoritmi sulla cui base un'onda di formiche artificiali composta da un'unità che individualmente non incorporano la capacità di svolgere compiti complessi, diventa capace di compierli interagendo e auto-organizzandosi. E oltretutto lo fa in modo flessibile e non meccanico, adattandosi a situazioni mutevoli in modo ottimale. Opera una specie di democrazia decisionale che si realizza come se si votasse. Grasso sintetizza dicendo che tra le formiche il tutto è superiore alla somma delle parti e chiudendo il cerchio, torna all'ipotesi che i neuroni umani operino come le formiche e che lo studio dell'intelligenza diffusa, proprio di molte attività collettive, possa spiegare i meccanismi del cervello e delle sue proprietà emergenti, direzione in cui naturalmente si sono compiuti ancora solo i primi passi. Però mi è piaciuto perché la semplicità del singolo in collettività può risolvere problemi importanti, quindi
l'insieme di cose,
sì, non per forza per risolvere i problemi grossi deve avere un'intelligenza superiore, no, basta anche il poco, però la collettività aiuta a risolvere problemi.
Ah sì,
ce ne insegna la formica e
quindi noi dalla natura impariamo tante cose
e noi possiamo fare nella nostra, sì, esatto, sì. Esseri umani,
esatto,
bisogna cooperare.
Bene, passo l'ora a Beniamino per la tua notizia.
Come vi dicevo, la mia notizia parla di questa ragazzina, 14 anni appena. Cosa ha fatto? Ha inventato una cintura che aiuta i non vedenti a orientarsi. E lei dice che l'ha fatto proprio per una sua amica, la sua amica Deborah. Questa idea gli è venuta in seconda media, quando la mattina vedeva passare nei corridoi una sua compagna, Deborah, che si aiutava con il bastone per camminare. Conoscete quel bastone per i ciechi? Ha lavorato sodo questa ragazzina per 3 mesi pensando a lei, mettendo in pratica i segreti della programmazione che aveva imparato proprio a scuola. È così che Loris Esposito, a 14 anni, ha dato vita a una cintura che aiuta i non vedenti a orientarsi nel movimento grazie a un sistema di sensori a ultrasuoni. Un'intuizione che gli ha fatto vincere addirittura il premio del Colest Project, ospitato dal Politecnico di Milano, che a maggio lo farà volare a Dublino per presentare questo suo prototipo. In classe c'era un insegnante di sostegno che ci ha fatto capire molte cose, racconta Loris. Faceva sentire noi ragazzi come persone con una missione. Quindi vedete come gli insegnanti a volte possono stimolare. Quindi aiutare, diceva, chi è sfortunato più di noi. Una cosa che gli è rimasta dentro. Loris oggi si è iscritto al primo anno di liceo scientifico Vincenzo Capirola di Leno, nella bassa bresciana, quindi si è trasferito a nord. Ma fino all'anno scorso frequentava le medie, proprio a Ghedi, dove vive. E anche le sue origini portano in Puglia, in provincia di Taranto. Insieme ai compagni abbiamo deciso, lui dice, di creare un libro tattile per Deborah. Ma ecco, un corso pomeridiano di coding a fare appassionare Loris a questa programmazione. È un obiettivo ambizioso quello di cosa fare? Aiutare Deborah a muoversi con più agilità senza quel bastone così ingombrante per lei. Accanto al ragazzo che sogna un futuro da ingegnere aerospaziale c'è il suo professore di tecnologia, Giuseppe Natale. E lui a seguirlo, a spingerlo a partecipare al concorso organizzato alla Bovisa, che si trova in Irlanda. Quando il prototipo della sua cintura prende forma, grazie a dei sensori rivela gli oggetti che ha intorno. Produce un suono diverso se si trovano a destra e a sinistra oppure davanti alla persona che la indossa. Quindi il suono cambia in base se è a destra, a sinistra o davanti. Ha portato agli esami di terza media. Quando ha parlato della mancanza della vista come argomento centrale ed è uscito con 10 lode, è stato contentissimo. E ora che è pronto per volare in Irlanda per presentare questo suo lavoro, ha già in mente di migliorarlo. Vorrebbe renderlo una cintura un po' più piccola. Sta pensando anche a una vibrazione per chi è sordo e a una cavigliera che rilevi i gradini. La prima a provare l'invenzione di Loris è stata proprio la sua Deborah. Quando la cintura non sarà più solo un prototipo. Il destino vuole che siano di nuovo entrambi nella stessa scuola. Quindi lei al linguistico, lui allo scientifico. L'aiuto che Loris potrà dare fuori ad altre persone non vedenti in questa scuola di provincia la condividiamo già. E io la trovo una storia bellissima.
14 anni. Però,
14 anni? E la voglia di rendere il mondo più bello.
Sì, lui ha guardato.
Per chi è stato più sfortunato.
Però vedi anche il compito, il ruolo che ho visto io dell'insegnante. Se l'insegnante è capace, ti stimola e ti dà quell'input che ti serve. Perché lui è grazie a questo insegnante che gli è venuta questa cosa, sta voglia di fare questa cosa per aiutare la sua amica.
Si sarà sentito sostenuto, si sarà sentito non considerato un matto, ma cosa
sì,
può
sì.
Un aggeggio che faccia questa
poi
cosa.
Poi a 14 anni.
Esatto, ne abbiamo altre, insomma. Quindi attenzione a incoraggiare i giovani talenti.
Sì, ma infatti è vero, cioè, oltre i giovani, proprio noi abbiamo bisogno di stimoli per fare delle cose. Quindi
ci vuole una persona che ce li
dia. Che ci stimoli, perché non sempre riusciamo ad avere noi stessi gli stimoli, quindi l'aiuto che noi possiamo dare ad un altro è molto importante.
Perché l'altro può anche vedere in noi dei talenti.
Esatto.
Che magari in quel momento di cui non ci rendiamo conto. Quindi facciamo il tifo per lui per quando andrà a Dublino.
A Loris.
Bravo Loris, porta in alto la bandiera dei giovani ragazzi italiani.
Bene, la regia penso che abbia già inserito un sottofondo musicale che ascoltiamo con piacere.
Ma c'è il sogno più testardo, quello che non vola mai, quello che misure non ne ha, ci vuole un sacco di coraggio. Pagherà immensa come vieni a buscare.
Bentornati all'ascolto di questa puntata di Ci sono buone notizie. Siamo insieme per ascoltare l'ultima parte del nostro programma. Da Hiroshima ad un parco nel comune di Pollone in provincia di Biella. È il lungo viaggio che ha fatto un albero, il ginkgo biloba. Ha un nome un po' strano perché è un albero giapponese, ma sono sicura che molti di voi, anche non sapendo collegare il nome al tipo di albero, lo avranno incontrato. È un albero possente, molto alto, che ha le foglie che quando cadono sono come ali di farfalla, effettivamente hanno proprio la forma di un'ala di farfalla, che nel periodo di fine novembre diventa di un giallo intensissimo, giallo carico carico. Io sono sicura che in molte città c'è il ginkgo biloba, in molti giardini ce l'abbiamo
e non sappiamo
che si chiama così, per cui vi invito a fare una piccola ricerca. Ginkgo con la K, biloba, si chiama proprio così. Perché è speciale questo albero? Il ginkgo biloba, grande e maestoso albero che decora giardini e parchi, a Pollone, in provincia di Biella, è diventato un amico, non soltanto una bella decorazione per questo giardino, ma un vero e proprio amico per i 50 ragazzi delle medie che con pala e rastrello ne hanno piantato un esemplare antichissimo, promettendo di averne cura nel tempo quale simbolo di pace. Beh, la storia di questo ginkgo biloba è veramente particolare. Pensate che uno dei pochi alberi del suo tipo sopravvissuto alla bomba atomica a Hiroshima.
Ah beh, vedi.
Il ginkgo biloba è un albero antichissimo, la sua origine risale a moltissimi anni fa e proprio per questo è considerato un fossile vivente. Pensate un po'. Quindi è un albero veramente, veramente particolare. A Hiroshima, dopo l'esplosione della bomba atomica, sono rimaste vive pochissime piante che hanno resistito nonostante le radiazioni, nonostante ormai l'aria e il terreno non fossero più adatti alla crescita della vita sotto qualsiasi forma, il ginkgo biloba ha resistito. Alcune piante di ginkgo biloba hanno resistito, diventando così simbolo di rinascita e di speranza. E i ragazzi di questo paese ne hanno accolto uno. I ragazzi hanno parlato, piantando quest'albero, hanno parlato di pace, che non significa solo l'assenza della guerra, ma significa anche pace in famiglia, pace con se stessi e pace con gli altri. Concetti che portano anche a pensare alla salvaguardia della biodiversità, dell'importanza di essere diversi e di crescere insieme, perché se siamo diversi e cresciamo insieme, tutto diventa più bello. Questo piccolo paese, Pollone, in provincia di Biella, ha fatto questa iniziativa che si chiama l'albero accogliente ormai per il terzo anno. Nel 2017 erano stati i rappresentanti biellesi delle varie comunità religiose presenti, buddiste, cattoliche, ebraiche, la chiesa islamica, i valdesi, con il WWF e altre associazioni ambientalisti, a piantare nel parco un ficus carica. Un altro albero, da un nome un po' particolare, vi invito così ad andarlo a cercare, un esemplare dal significato simbolico, un albero che vive da tantissimo tempo e che viene anche nominato nei testi sacri. Ecco perché è stato anche, diciamo, messo a dimora con l'aiuto delle varie comunità religiose. Lo scorso anno invece hanno parlato della natura che accoglie e dell'uomo che raccoglie, e per questo motivo hanno piantato una bella siepe di mirtilli, delle piccole bacche che si mangiano e che ricordano le origini dell'umanità, perché sono presenti sulla terra veramente da tantissimi anni e se ne trovano tracce da molto tempo. Quest'anno, dal 2019, in questo parco di Pollone c'è anche questo ginkgo biloba, simbolo del capitale naturale del pianeta, della terra, simbolo di resistenza e di resilienza, e soprattutto di una crescita economica sostenibile, pacifica e a aperta a tutti gli esseri viventi.
Facciamo il tifo per questo albero.
Cioè, ma la natura è fantastica, la natura ci dà proprio lezioni di vita, ci dà, diciamo.
Pensate, alberi che hanno resistito alle radici
mattoniche. Aveva delle radici veramente fatte bene, mamma mia.
Sì, no, ma hanno delle risorse gli alberi che sono incredibili, sì. Alberi che vivono in zone desertiche, che sopravvivono.
Si adattano,
cioè,
proprio.
Si adattano, nonostante l'uomo... faccia di tutto per distruggere,
pensiamo
niente.
Pensiamo alle foreste bruciate.
Esatto,
esempio,
sì.
No? Nell'arco di qualche tempo capita, cioè ricomincia dai tronchi, no? Completamente carbonizzati,
nascono
poi laterali e rinascono sugli alberi, quindi...
E meno male che la natura ci pensa, perché sennò se fosse per l'uomo saremmo già distrutti. Meno male che ce l'hai.
Ma tutti dobbiamo impegnarci e fare la nostra parte.
Sì,
certo.
Bene, vi ringraziamo per essere stati e per essere state all'ascolto del nostro programma, di aver avuto la pazienza e speriamo anche la gioia di aver ricevuto stimoli positivi e idee interessanti, storie particolari. Vi salutiamo e diamo l'appuntamento per la prossima puntata, che sarà una puntata un po' speciale, perché
sì,
vicina,
esatto,
a quelle
ci avviciniamo,
che sono tanto care al nostro cuore.
Anche per oggi abbiamo finito, vi abbiamo tenuto compagnia con le nostre buone notizie, quindi non ci resta che salutarvi. Un saluto da Beniamino,
da parte di Luisa
e da Emanuele.
Alla prossima puntata.
Avete ascoltato? Ci sono buone notizie. Alla ricerca di eventi, informazioni e curiosità per pensare positivo. Un programma a cura della RVS di Forlì.